vorrei, se consentite, dedicare questo breve intervento, essendo stasera l'anniversario di mia madre, Pina Rot di Segni, vorrei dedicare a lei questo Limud. Un Limud complicato, ma avete dato poi il tema più...
Rabbi, non ha voluto fare nessuno, non commetterà più il tema. Glielo dico chiaramente, lei è rabbino capo, per cui la macca è la sua.
Allora, dovete vedere che c'è una regola che dice che è proibito interpretare, commentare, insegnare le regole che sono relative alla sessualità, a ciò che è proibito nel sesso, gli arayot, poi spieghiamo che cosa sono, nei limiti in cui è consentito, e di fronte a tre persone. Non si può fare una lezione pubblica su questo argomento. Perché non si può fare una lezione pubblica su questo argomento? Perché magari qualcuno si distrae, non capisce bene, capisce fischi per fiaschi. E allora un conto è capire fischi per fiaschi, spero che tutti abbiate capito Rav Funaro, quando si parla di rubare, ok, ma quando si parla di cose un pochettino più delicate è il caso di capire esattamente, quindi, oppure non capire quello che si vuole. Ecco, argomento. Allora, qui stiamo nel settimo della serie di Berot, nella posizione in cui, sapete, la seconda serie di cinque comandamenti riguarda la sfera interumana, mentre invece i primi cinque riguardano il rapporto con Kadosh Baruch Hu. Ovviamente le due cose sono collegate e non è un caso, ma è proprio indicativo il fatto che il comandamento del Lot Inaf, che poi vediamo cosa significa, sia proprio in corrispondenza con quello di non avrai altri dei all'infuori di me. Allora, se noi prendiamo le Bibbie tradotte in italiano da maestri della tradizione ebraica, c'è scritto Lot Inaf, è tradotto non commettere adulterio, non commettere adulterio. Poi prendiamo le Bibbie tradotte non da ebrei e troviamo che la traduzione è differente. In quella antica ci sta quella stranissima parola non fornicare, non formicare con la M che ricorda le formiche, non c'entrano niente le formiche. Oppure nelle edizioni più recenti, oppure nei catechismi, è detto non fare atti impuri. E allora la prima reazione è che queste traduzioni hanno deformato il senso del testo, gli hanno dato qualche cosa che non appartiene. Perché se la Torah dice lotinaf significa non fare adulterio. Fare adulterio significa andare con una donna sposata. Questo è lottinato, letteralmente. Quindi, che cosa c'entra il fornicare, che cosa c'entra gli atti impuri? Allora, prima di tutto spieghiamo che cosa significa fornicare. Fornicare è una parola molto strana, usata soltanto in un antico linguaggio teologico, che deriva dal latino fornix. Fornix, il fornice, sarebbe una volta, un posto scuro, praticamente, dove ci si nasconde, dove si nasconde a fare delle cose poco consentite, è un angoletto dove ci si apparta. E quindi fornicare, andare nel fornice, significa andare a fare cose poco lecite che in pubblico non è bene fare. E quindi è diventato metaforicamente l'espressione di reati sessuali. In generale, qualsiasi comportamento. E corrisponde, nella traduzione greca, in greco come si traduce, in greco come hanno tradotto già i nostri, perché la traduzione del 70 l'hanno fatta dei rabbini, come l'hanno tradotto? L'hanno tradotto come con la parola porneia, come ci sta la pornografia in italiano, porne significa prostituta, quindi significa avere rapporti di prostituzione, che non è la stessa cosa dell'adulterio, la prostituzione è una cosa e l'adulterio è un'altra. Allora, noi abbiamo una tradizione che sembra strana all'ebraismo, che dà a questo comandamento un significato molto più largo di quello che la lettera del testo vorrebbe dare. E poi non parliamo degli atti impuri, E qua c'è stato proprio un gioco linguistico, perché che cos'è un atto impuro? Se noi dobbiamo sentire la nostra tradizione, avvicinarsi a un cadavere è un atto impuro, però è una grande mitzvah, cioè un equivoco su questa parola impura. La tradizione cristiana ha perso completamente il senso di che cosa significa puro e impuro secondo la Torah, e lo riferisce e trasferisce l'opposizione puro e impuro al campo morale, per cui impuro è un atto immorale e puro è un atto morale ben fatto, e quindi addirittura non compiere atti impuri sfonda completamente la dimensione del sesso, si riferisce a qualsiasi cosa in generale, e quindi si perde un pochettino, forse anche per un politically correct, si vuole assimilare tutto quanto e poi si perde la sostanza. Allora, che cosa dicono le fonti e cosa dicono le nostre tradizioni? Allora, se voi prendete per esempio il commento di Rashi, che cosa vi dice? Rashi vi dice chiaramente, se si parla di adulterio, en niuf e la be'eshetish. Quando si parla di adulterio significa il rapporto con una donna sposata. Questo è l'adulterio e questo è quello che la Torah proibisce. Quindi non c'entra niente fornicare, non c'entra niente la porneia, non c'entra niente, a maggior ragione, gli atti impuri. Questo è quello che dice Rashi. Ma Rashi non è l'unico. Prima di lui e dopo di lui ci sta tutta una tradizione molto ampia e molto documentata che dice che questo comandamento dell'ottinaf comprende anche tutti i comportamenti sessuali proibiti. E quindi non soltanto l'adulterio, ma tutti quanti. E quindi è una regola generale contro qualsiasi comportamento. Per cui cosa dice? E usa quello che è il corrispondente ebraico originario rispetto alla traduzione greca della porneia. Qual è la parola? Zenut. Zenut. Zenut significa letteralmente prostituzione, letteralmente. Zonà è la prostituta, va bene? Da dove deriva sta parola? È una parola che noi ripetiamo tutti i giorni, non ce ne accorgiamo, nello Shema. Asher atem zorim achareem. Ve lo torturo, non devierete, non andate appresso ai vostri occhi, ai vostri cuori, ascera te zonim anachem, appresso i quali voi zonim, che significa deviate, spostate, abbandonate la strada dritta. Zenut significa deviare, devianza, andare non nella strada giusta, questo è l'originale. Dopodiché la zona è colei che devia dal punto di vista sessuale. Ma attenzione, nel termine zona, quando noi diciamo zona nel senso di prostituta, intendiamo un comportamento particolare, una deviazione particolare, un reato particolare, che è quello del vendere il proprio corpo. Vendere il proprio corpo. Questa è la zona, quella che vende il proprio corpo. Secondo la tradizione antica, zonà non è soltanto colei che vende il proprio corpo, ma chiunque si comporta sessualmente in maniera non conforme alle regole. Quindi il concetto di zonà è molto più largo. E allora, se ci sono dei maestri che dicono che niuf uguale a zenut, allora significa che l'ottinaf, non fare adulterio, è praticamente una regola molto larga che comporta tutti i comportamenti sessuali proibiti. Quindi, quando noi diciamo, no, per carità, la traduzione non fornicare è sbagliata, bisogna vedere, perché nelle nostre fonti ci sono entrambe le interpretazioni. Entrambi. Secondo Rashi e tutta la sua corrente, è rigorosamente e selettivamente riferita a quello, secondo altri, e ce n'è una lista infinita, è riferito a tutto quanto. Cos'è questo tutto quanto? Questo zenut? Questo zenut è un concetto molto, molto, molto largo. E dov'è che è definito? Beh, ci sono interi capitoli della Torah che ne parlano. Ci sta nel capitolo delle parashot che abbiamo appena letto. Alla fine della parashat di Acharemot ci sta tutto un elenco. Alla fine della parashat di Kedoshim ci sta tutto un elenco. E poi in Devarim ci sono altri esempi. Quindi le cose sono tutte... Oh. E là il termine collettivo che indica tutte queste relazioni proibite è arayot. Arayot è il plurale della parola erva. Erva significa letteralmente vergogna, ma non nel senso della vergogna che uno si vergogna, che è perché è pudico, ma un'impudicizia in generale, un atto sfrontato. Allora, di tutte queste arayot ce n'è l'elenco che è molto dettagliato e poi ciascuna è regolata con un aggettivo particolare. È molto, molto strano, molto interessante. Per esempio, si usano delle parole che abitualmente noi usiamo per altro. Noi, per esempio, sappiamo che la parola chesed, nell'uso comune, indica l'atto di misericordia. Chassid è la persona pia o fervente, ok? E allora, quando la Torah fa l'elenco delle relazioni proibite, per ognuna di queste relazioni proibite ci mette un'etichetta, e quando va alla relazione incestuosa tra fratello e sorella, dice che è proibita in quanto chesed. È paradossale, chesed che è un atto che indica la passione positiva, qua viene a indicare una relazione incestuosa sulla quale c'è, diciamo, una concordia generale per dire che non è consentita. E quindi abbiamo questo strano linguaggio. I maestri poi commenteranno il fatto perché si chiama Chesed, perché Olam Chesed Ibané. Se il mondo si costruisce sul Chesed, che normalmente si dice che se non c'è bontà, se non c'è passione, il mondo non ha fondamento. I maestri hanno detto che il chesed a cui si riferisce questa frase è il chesed primordiale, perché Adam ed Eva, noi discendiamo da Adam ed Eva, Adam ed Eva è discesa tutta l'umanità, ma i figli di Adamo con chi si sono sposati? Necessariamente con le loro sorelle, che erano pure sorelle gemelle. E tra l'altro c'è un midrash che dice che Caino e Abele, perché hanno si è scatenata la discussione, era su una di queste sorelle. Allora, Olam Chesed Ibané. Allora, quello che hanno fatto loro è stato un atto in definitiva che ha costruito il mondo. Okay. È tutto un paradosso. Allora, tutta questa lista di cose è chiamata la lista delle Arayot, che sono le vari tipi di unione proibita. Questa unione proibita contengono nella lista, ci sta, e poi, a parlare di questo qua, poi oggi si rischia di essere linciati, politiche ricorrette e così via, ci stanno, prevuto il divieto della donna sposata, poi ci sta tutta una serie di norme che riguardano le relazioni incestuose, ogni cultura ha le sue divieti incestuosi, ma ogni cultura, il divieto incestuoso è, cioè il rapporto tra parenti stretti, è una proibizione ubiquitaria che esiste in tutta l'umanità. Non c'è cultura senza divieti incestuosi, però la classificazione degli incesti differisce da cultura a cultura. Non posso entrare nei dettagli perché Endoshimba aiuta, ma comunque la cosa è estremamente interessante come è costruito il sistema delle proibizioni della Torah su questo argomento. Comunque, se qualcuno vuole, ho scritto su questo.
Dove era?
Nell'articolo che ho fatto sul padre assente, quello là c'è stata tutta la spiegazione, ho fatto tutto lo schemino, c'è stata tutta la pianta. Ok, se volete andate a leggerla. Ok. E quindi c'è stata tutta, questi divieti incestuosi significa la madre, la figlia, la suocera, due uomini tutta questa serie complicata di relazioni familiari. Dopodiché, nell'elenco delle cose proibite ci sta anche, tra queste cose proibite ci sta il divieto di rapporti con una donna mestruata, la nidda, e poi ci sta il divieto di pratica omosessuale maschile, tra uomini, quello tra donne non è contemplato in quella lista, e poi ci sta il divieto di rapporti con animali. Quindi c'è, il quadro è completo. Ok, questo è il quadro della Torah, delle Arayot. Per cui qualcuno dice che nel Lot Tinaf è un cappello generale che comprende tutto quanto. Questo comprendere tutto quanto, perché lo dovrebbe comprendere? Perché secondo la logica rabbinica non c'è punizione senza divieto, e il divieto deve essere a sua volta preceduto da un'ammonizione, quindi non basta un unico divieto, ci vuole l'ammonizione e il divieto, e l'ottinaf costituirebbe l'ammonizione per tutta questa categoria di divieti. Un'altra cosa molto, molto particolare che riguarda l'adulterio. L'adulterio è un reato punibile con la pena di morte, nel quale non è soltanto l'adultera che è proibita, ma l'adultero e l'adultera. Attenzione, perché se uno rischia, e questo è un concetto fondamentale.
Però, scusi, non ho capito, perché che buccola è la differenza tra adultero e adultera?
L'uomo che va con una donna sposata commette adulterio,
sì,
ed è punibile sia lui che lei.
Certo,
hanno F, hanno F. Perché di solito si dice se uccide l'adultera, no? La cosa curiosa è che esistono tre pene differenti. Per lo stesso reato, tre pene differenti. Voi avete sentito parlare della lapidazione dell'adultera? È vero che la lapidazione, che l'adultera viene lapidata? Dipende. Perché normalmente la donna sposata dovrebbe essere condannata a morte insieme all'adultero, con la pena del chenek, del soffocamento. Se anticamente il matrimonio era fatto in due fasi, c'erano i kiddushin e i nisuin. I kiddushin è quando si stabiliva il vincolo tra i due che ancora non consentiva la coabitazione, cioè i due si consacravano, okay? Ed erano i kiddushin. Poi poteva passare anche un anno, eccetera, eccetera, pur di più, e poi ci stavano i nisuim, che era il portare a casa, con i quali cominciava la coabitazione. La donna relegata con il solo vincolo del primo matrimonio, che non è traducibile in italiano, bisogna usare kiddushin perché non esiste il corrispondente, non esiste il corrispondente istituto italiano, parlare di fidanzamento non ha senso. È chiamata Mekudeshet o Meorassa. Ora, se la Meorassa non nessua, quindi il primo livello, primo stadio, fa adulterio, ok, è lei che viene lapidata. È lei che viene lapidata. Se si sposa e fa adulterio, invece viene soffocata. E poi c'è stata un'eccezione particolare, dico sempre, lo racconto sempre a mia moglie, qual è il privilegio di essere figlia di Cohen. La figlia di Cohen ha due privilegi: il fatto che se le nasce un primogenito non deve fare il pidion, perché è tutta una transazione domestica, anche se lei praticamente, se le nasce un figlio che non è Cohen, in ogni modo se è il primogenito non deve fare. E il secondo privilegio che ha è che se lei fa adulterio viene punita con la pena della srefa, che significa del bruciare significa piombo fuso. Quindi noi abbiamo in questa storia tre tipi, è molto magrebo, molto forte raccontare tutte queste cose, però è interessante dirlo anche perché poi quando ci rinfacciano l'abitazione della tutta eccetera, eccetera, bisogna capire che tanto il contesto prima di tutto non risparmia l'uomo e va fatto anche riguardo, sono tutti e due che sono puniti e che comunque la punizione è differente a seconda delle circostanze. Per quale motivo è interessante riflettere anche sulle punizioni, che non si applicano da millenni queste punizioni? Perché la punizione ti dà il livello del reato fatto. Quindi a seconda della punizione che viene messa, viene indicata nella Torah per una determinata azione proibita, ci sono, si capisce che questo è molto più grave e questo è meno grave. Ora, nella scala, diciamo nella grande famiglia di tutti i rapporti proibiti, ci sono le arayot e poi ci sono anche cose che non sono chiamate arayot, perché arayot sono proibizioni forti che sono punite o con la pena di morte o con il carete. Esistono altre proibizioni della sfera sessuale che non sono arayot ma sono semplicemente zenut. Zenut è qualsiasi tipo di rapporto sessuale che non è fatto conforme alle regole. E questo zenut è quello, non è la prostituzione, è il sesso irregolare, diciamo. Questo è il zenut. Zenut è questo. Non tutto il zenut è arayot. Andare con una donna libera, che può essere semplicemente una donna libera, che non è vincolata dal matrimonio, ok? E magari si è fatta pure la devillà e quindi è pura, quindi non c'è reato di quello di nidà, non è arayot, non è un reato, non è una colpa incestuosa, è zenut. E zenut è un comportamento sessuale irregolare. Questo non vuol dire che sia permesso, ma siamo su una scala differente, ok? E allora, com'è che si capisce la gravità delle cose? È tutto proibito, cominciate a...
Ve fate sogni.
Però la scala della punibilità è differente. Ed è... Allora, come si fa questa scala? Basta vedere, questo è punito in questa maniera, questo è punito, questo se becchi una frustata e te la cavi, questo invece viene condannato a morte, chiaramente siamo in ambiti differenti. Invece è interessante che nel corso della storia ci sono state anche classificazioni differenti, ce n'è una che viene riportata con qualche mugugno da Ibn Ezra. Ibn Ezra sostiene, Ibn Ezra è un commentatore contemporaneo di Rashi, è studiato poco perché è molto molto complicato. Ibn Ezra sostiene che appunto l'ottinaf non riguarda soltanto l'adulterio, riguarda tutto, e per lui c'è identità tra niuf e zenut, quindi qualsiasi tipo di comportamento sessuale irregolare va bene. Però lui dice come fa lui la scala della gravità? Cita Saadia Gaon è stato un maestro dell'VIII secolo, che ha fatto una scala di gravità che è differente da quella della Torah, ma perché l'ha fatta con un altro criterio. E lui dice, a livello più basso, non è che sia permesso, a livello meno grave, ci sta il rapporto con una libera o una vedova e rappresenta il livello più basso. E semplicemente poi ci sta il rapporto con la donna mestruata, poi ci sta il rapporto con la donna sposata, poi ci sta il rapporto con una donna pagana, poi ci sta il rapporto con il maschio, poi ci sta il rapporto con l'animale. Come si spiega, qual è la logica di questa scala? Che è differente dalla scala della Torah. La sua logica è che le prime situazioni sono situazioni in cui c'è che in qualche modo la persona con cui si hanno i rapporti potrebbe diventarti permessa. La donna, la vedova, eccetera, eccetera, da sposi ed è permessa. La donna in stato di nidà, aspetti che finisca il ciclo, si faccia la devillà e ti è permessa. La donna sposata pure ti potrebbe diventare permessa. Se diventa vedova o divorziata, pure lei devi aspettare, semplicemente per il reato di irruenza, aspetta, ok? Anche la donna che non è ebrea, anche lei potrebbe diventare permessa, se fa ebrea e te diventa permessa, quindi dov'è che invece si sale di grado? Si sale di grado con rapporto tra maschi che non è mai permesso, andate a dire una cosa del genere oggi in giro, ok? Che quello non potrebbe mai diventare permesso e non parliamo poi del rapporto con gli animali. Ecco, quindi vedete che in questa classificazione ci sono possibili tutte le cose differenti. Allora, non avete licenza ad uccidere dopo questa cosa, assolutamente non avete... la cosa con cui ho cominciato vorrei anche finire. il rapporto che esiste tra il secondo comandamento e il settimo comandamento è un rapporto molto interessante, perché praticamente nella continua rappresentazione profetica il rapporto di Kadosh Baruch Hu con il popolo di Israele è considerato un rapporto di tipo nuziale. Kadosh Baruch Hu è l'uomo, Israele è la donna, e la donna si comporta in maniera scorretta. Che fa? E viene chiamata, è chiamata proprio Zonah, è chiamata in una maniera più scatenata e meno disinibita possibile, con tutte le accuse possibili e immaginabili. E quindi tutto ciò che il popolo di Israele fa abbandonando il servizio divino e dedicandosi all'idolatria è considerato un atto di prostituzione. Chi rappresenta questo in maniera ancora proprio radicale e brutale è il profeta Oscea, al quale viene detto che si deve sposare una prostituta, perché che ovviamente gli fa un sacco di scherzetti, perché questo rappresenta l'infedeltà esistenziale di Israele. Quindi l'adulterio è non soltanto l'adulterio del rapporto coniugale, l'adulterio è anche quello che noi potremmo fare con Kadosh Baruch Hu se noi lo abbandoniamo. E quindi abbiamo un rapporto tra il rapporto con Kadosh Baruch Hu e il cielo e terra. E se posso dire, tutte queste storie sono sempre state storie attuali, perché se se ne parla tanto nelle fonti vuol dire che c'è sempre stato sta cosa, ma purtroppo sono attuali anche dalle nostre parti, ecco. Quindi un richiamo a considerare queste norme come norme basic non è mai inopportuno in questi giorni.
Grazie. Non so se ci stanno domande, ma non credo. Quindi
non so contemplare due donne.
Bella domanda. Vai, ma che domanda? Perché non ci stanno due donne insieme contemplate?
L'omosessualità.
Ah, no, è diversa la domanda che fa. Perché l'omosessualità delle donne non è contemplata nella Torah. E io pure c'ho una domanda: perché nella scala di Ben Ezra è peggio il rapporto magari con una donna non sposata pagana che con una donna sposata?
Sì.
Esiste la Teshuva in questo peccato?
Sì. Cioè, se non esistesse Teshuva saremmo. Allora, è molto interessante che la Torah. Intanto la Torah non condanna la omosessualità, condanna la pratica omosessuale maschile, che è una cosa molto differente. Non è l'attenzione, non è la pulsione, potrebbe essere anche qualcosa di legittimo. Faccio un esempio: quando una persona cammina per la strada e passa di fronte a una salumeria e sente un profumo molto attraente di un prosciutto eccetera eccetera, non deve dire mi fa schifo, deve dire mi piacerebbe tanto ma non posso farlo, ok? Quindi un conto è la pulsione, l'attrazione, il pensiero eccetera eccetera, un conto è la pratica. La Torah proibisce radicalmente la pratica maschile, ok? La pratica maschile, perché la pratica maschile implica un contatto, in quel senso là è un contatto forte, quello è proibito. La parte femminile non è contemplata, è contemplata molto marginalmente e molto meno gravemente, questo non vuol dire che sia permesso, dalla regola rabbinica, che lo considera un disordine, un'irregolarità, ma non più di tanto, ecco. Quindi esiste questa differenza.
Potrebbe essere anche una derivazione del fatto che è proibito tra uomini e quindi anche come donne.
Sì, però non con la stessa gravità, non con la stessa.
Perché non è Midoraita, è Midorabbanan.
Il discorso che fai tu bisognerebbe chiedere a Sadia Gaon, guarda,
sì,
ok.
Va bene.
No, perché no, c'è un problema. Nel rapporto con una persona che non appartiene alla comunità ebraica, se noi vediamo le fonti nella Torah, per quale motivo questi rapporti sono proibiti? Sono proibiti perché sono la chiave per portarti a un culto estraneo ebraico. Cioè, tutte le storie che ci sono. Allora, la logica della Torah non è soltanto perché non fa parte del tuo popolo, perché ti porta, perché è la chiave per il tuo allontanamento, quindi è la porta attraverso la quale avresti il tuo. Questa vorrebbe essere la logica.
Perché è proibito, e nella Torah c'è scritto che se non ci si dice a una donna e anche alla madre, sono proibite tutte e due le donne.
Madre e figlia insieme.
Sì. E ti si ha detto il ma, sì. Il ma, il ma esce in seguito, otto, ve e tenne. Perché anche la moglie? Se uno si unisce alla madre della moglie, perché deve essere unita anche la moglie?
Beh, non so se l'interpretazione deve essere unita anche la moglie.
E tenne, c'è scritto e tenne è plurale.
Bisogna vedere cosa dicono i commenti, così mi cogli impreparato, ma non. A voi non c'entra niente. A meno che
non
c'entra
niente, però
forse sarà insieme alla madre.
Ma non so come dice la scelta, che verso è?
Che verso è?
Che
verso è? Capito?
È verso 14 di Gedocini.
Scusa, ma non sarà insieme?
E tempo.
Vabbè, ma se lo prenderà insieme.
Bruceranno col fuoco.
Mi pare che sia costume di Sodoma e Amorame, cioè del genere. Penso da
lui e loro.
C'è un Rashi su questo qua, Rashi dice addirittura. Elegantissimo. È bellissimo Rashi. Questo è un Rashi in cui porta un Midrash, ci sono dei Midrashim che per dimostrare. Per uscire da queste difficoltà dicono delle cose elegantissime. Allora, che cosa vuol dire et hen? Et hen significa letteralmente loro, è scritto alef tau he hen. E allora il Midrash fa un gioco di equilibrio divertentissimo, dice et hen. Et è la particella che introduce l'accusativo e hen dice che non è ebraico, è greco. E in greco en significa uno. Allora dice, et en significa uno solo. Hai visto? È spettacolare. Possiamo ricorrere al greco per...
Kazak, grazie Rav.